Buonasera, va ora in onda Notturno in Classica, un programma ideato e condotto da Giorgio Moncagatta. Ricerche e regia di Bonelis. Buon ascolto.
Buonasera. In senso letterale, il termine operetta indica una piccola opera, per lo più in un solo atto di carattere tragico o comico. È un genere teatrale musicale nato in Francia nel 1856. L'operetta si diffuse in breve tempo sia a Vienna sia a Londra, dove imitarono e copiarono quella francese, in particolare Offenbach, che a dispetto del cognome era francese, importando con lo spettacolo anche il mito tipicamente borghese di Parigi, come capitale del divertimento e della spensieratezza. L'operetta sorse come una filiazione dell'opera buffa e precisamente dell'opera comique francese, fondendo la sua nascita col decadere di questo genere musicale. Il punto di scambio fra il decadere dell'opera comique ed il sorgere dell'operetta è Fra Diavolo di Daniel Auber, autore francese che si ispirava a Rossini per il suo stile musicale sempliciotto e superficiale e per le innocue piccanterie della sua trama. È la storia di Zerlina, figlia di un oste di Terracina, innamorata di Lorenzo, un povero brigadiere, mentre suo padre la vuole dare in moglie a Francesco, un anziano possidente. Mentre Lorenzo è alla ricerca del famigerato brigante Fra Diavolo, costui arriva alla locanda di Zerlina travestito da marchese e deruba una coppia di viaggiatori inglesi. Lorenzo riesce a recuperare parte della refurtiva e viene ricompensato dalla derubata con una somma da destinare alla dote di Zerlina. Fra Diavolo è tuttavia determinato a derubare di nuovo i viaggiatori inglesi e la stessa Zerlina. Durante la notte, Fra Diavolo e due suoi complici, Giacomo e Beppo, si intrufolano nella stanza di Zerlina per rubarle la dote. Sopraggiunge Lorenzo, ma Fra Diavolo, che finge di essere il marchese di San Marco, riesce a convincerlo di essere un suo rivale in amore, amante di Zerlina, e Lorenzo sfida a duello il finto marchese. Il giorno dopo Zerlina, ormai priva della dote e abbandonata da Lorenzo, accetta di sposare Francesco. Fra Diavolo ordina ai suoi due complici di avvertirlo quando Lorenzo e la sua truppa lasceranno la città, per poter derubare di nuovo gli inglesi con tranquillità. Giacomo e Beppo sono però riconosciuti da Zerlina, che li fa arrestare da Lorenzo. Questi scopre finalmente i maneggi di Fra Diavolo e organizza un piano per arrestarlo. Quindi Zerlina può finalmente sposare Lorenzo. Questa è l'ouverture dell'operetta da una registrazione effettuata all'Opera di Roma sotto la direzione di Rory MacDonald. E questa dunque era l'ouverture del Fra Diavolo. Per chi ha seguito le trasmissioni precedenti dedicate a Gioachino Rossini, avrà avuto modo di riconoscere una certa somiglianza di stile. Il primo germe dell'operetta fu la settecentesca The Biggers, opera di John Gay con musiche popolari rielaborate ed in parte originali di Samuel Pepusch, che fu rappresentata a Londra nel 1728. Trattasi di una spiritosa satira del costume teatrale del tempo e politico. Gay ha immaginato una commedia preparata da pezzenti per pezzenti, che piacesse ad un impresario per trasferirla in un teatro. Di questa pièce teatrale Lucio Dalla ne ha curato un allestimento. Passerà circa un secolo e a Parigi trionfa nell'operetta francese l'infallibile intuito teatrale di Jacques Offenbach, particolarmente sensibile a cogliere le preferenze dei suoi contemporanei, divenendo sì l'espressione del gusto secondo impero, ma restando essenzialmente un geniale musicista senza rivali nel genere leggero. Paragonato a un Molière e a Goldoni per il gusto sottile del comico, espresse la massima inventiva melodica in diversi lavori, fra i quali più conosciuti sono La Belle Hélène, Vita parigina e Orfeo all'inferno. La trama di Orfeo riprende in chiave comico-satirica la vicenda mitologica della discesa di Orfeo agli inferi, per riportare alla vita l'amata Euridice. Nel presentare gli dei dell'Olimpo come meschini e ridicoli personaggi, Offenbach diede all'opera un sapore che, a parte del pubblico borghese dell'epoca, poteva apparire addirittura scandaloso e dissacrante. Ma la maggior parte avvertì, anche se sotto la farsa, si celava una satira corrosiva del Secondo Impero e della nuova nobiltà borghese di Napoleone III. Quest'operetta è famosa soprattutto per il cancan, in realtà un galop, uno scatenato ballo che divenne molto popolare al tempo della Belle Époque e diventato sigla del Moulin Rouge, un ballo caratterizzato dal movimento delle ballerine che alzavano le gambe con grande entusiasmo degli spettatori, seguendo il tempo di una musica molto veloce e ritmata. Eccolo. La peculiarità dell'operetta non consiste solo nella presenza di parti recitate e di trame semplici e inverosimili, né dalla sua sfarzosa cornice scenica o nel gusto della parodia. In realtà ciò che la caratterizza veramente è la vivacità musicale, l'immediata godibilità e soprattutto l'aspetto coreografico. Infatti sono proprio le danze a costituire il nucleo fondamentale dello spettacolo e ad esercitare sugli spettatori un interesse quasi ossessivo. Altri importanti autori francesi sono stati Charles Lecot, Robert Palquet, Reinaldo Hahn e Léo Delibes, famoso soprattutto per la musica di Coppelia, di cui ascoltiamo l'entr'acte. In Austria il principale rappresentante del genere fu Johann Strauss figlio, il quale riuscì a fondere intimamente il walzer alla struttura dell'operetta, rafforzando la duttilità espressiva e conferendo una matrice vitale in grado di assicurarne la proliferazione. La musica di Strauss e degli altri autori viennesi è sì ritmata dal walzer, ma con un tocco squisitamente viennese e un sentimentalismo elegante dal sapore leggero ed inesauribile. Apice della sua produzione è Die Fledermaus, il pipistrello, a cui seguiranno Una notte a Venezia, Lo zingaro barone e Sangue viennese. Il vasto impero austriaco musicalmente si appoggia a tre città, Vienna, Praga e Budapest, e raccoglie popoli ed etnie tra loro molto diversi, ma accomunati dal fiume simbolo, il Danubio, Una folta schiera di compositori detti danubiani ha contribuito in maniera determinante alla divulgazione dell'operetta, attingendo alle folcloriche tradizioni locali. In rappresentanza della schiera di danubiani, ascoltiamo l'ouverture del Pipistrello.
Thank you.
Tra i moderni compositori d'operetta e nello stile viennese occupa un posto preminente Franz Lehár, del quale la sua Vedova Allegra, dopo l'apparizione del 1905, ebbe una risonanza mondiale e assunse l'aspetto dell'operetta tipo, servendo di modello a quasi tutti i successivi compositori di operette di ogni paese. Sullo stile viennese si creò l'operetta italiana, fra le quali emergono Il paese dei campanelli e Cincillà della coppia Lombardo-Ranzato, che con il contributo dell'opera di Ruggero Leoncavallo assume un carattere di italianità non scevro di una nobile impronta. Il nuovo orientamento del gusto popolare verso la rivista, il jazz e il cinema sonoro ha contribuito notevolmente al decadimento dell'operetta, la quale, senza perdere il suo carattere fondamentale e convenzionale, si è spostata talora verso la farsa e le buffonate, oppure verso l'opera. L'operetta si può dire ormai quasi finita, eccetto qualche segno di vita molto stentato e qualche tentativo di rinnovarla secondo il nuovo spirito del jazz, come ad esempio Funny Face, dell'americano George Gershwin, oppure di adattarla alla moderna tecnica cinematografica. Brevemente la trama di Cincillà, prima di sentire il duetto interpretato da Maurizio Micheli ed Elena Rossi nel 2008 al Teatro di Trieste. Siamo a Macao, dove il principe Ciclamino ha sposato la timida principessa Myosotis e secondo l'usanza tutte le attività e i divertimenti sono sospesi finché non viene consumato il matrimonio. Vista l'inesperienza dei due, però, l'attesa potrebbe rivelarsi assai lunga. L'arrivo da Parigi dell'attrice Cincillà, in procinto di girare un film proprio a Macao, cade a pennello. Il mandarino Fong Qi pensa di affidare il principe alle cure esperte della donna. Tuttavia, nella città cinese giunge inaspettato anche l'eterno spasimante di Cincillà, Pettigrew, che, roso dalla gelosia, per vendicarsi, rivolge le proprie attenzioni a Myosotis. Saranno così i due parigini a svezzare sia Ciclamino che la sua giovane sposa e far sì che la Cina possa avere un erede. Ecco il duetto Cincillà.
Tuoi dentuzzi mordono troppo, quella bocca baci baci sempre scocca.
I denti miei veri per morder son fatti, e la mia bocca fu creata per baciar.
Il proverbio bada dice che le volpi finiranno tutto il tempo in pelliccia.
Anch'io so ben che troverò qualcolino nella fiamma del mio dramma, questo è il destino.
Ah. Oh Cincillà, oh Cincillà, mordi, rosicchia, divora tutti i tabur chi ti vuol bene, i fiori son le tue catene.
Oh Cincillà, oh Cincillà, mordi, rosicchia, divora
tormenta pure chi ti vuol bene, le tue catene son fatte di mio.
Capricciosa, grigiorosa è la vita, presto bene di goderla ci conviene.
Ma nella vita molte rose hai spogliate, nel tuo giardino tutti han colto qualche fior.
Che vuoi farci, nel mio cuore fa due spicchi, io sono uno, prendo uno, la sua parte.
Io ben lo so che dire donna e dir danno, ma tu frena chi incatena il nostro cuore. Tormenta pure chi ti vuol bene, le tue
fra gli autori del genere operettistico sono da annoverare Sidney Jones, famoso specialmente per The Geisha, e anche Sir Arthur Sullivan, autore di Zeloso Persia, da cui ascoltiamo il duetto Suppose I Say Suppose.
How ridiculously people talk in their dreams, don't they?
Could forget she is a lady, then my silly ickle wifey would lose, ooh, ickle lifey would lose, ooh, ickle lifey. For queens must not forget my pet, they owe to etiquette or debt, and royalty must ever be upheld in perfect dignity.
She couldn't sleep, and she thought that she would creep like a silent little mouse down the stairs and out of house. And about the city trotted, would she come to be garrotted? Would a nasty knifey pipey put an end to ickle wifey? Or a bowstring may I do?
My wifey pipey knows, my royal rosy loaf. If she did what you refer to, then the executioner too, with his great big knifey pifey, I should send my ickle wifey. But as I can't suppose my rot, forgetting what she knows she wrote, to rigid royal etiquette we will not talk of that. And we will not talk of that, we will not talk of that, we will not talk of that, we will not talk,
not talk
of that, my pet.
È da rilevare infine che non pochi compositori di opere serie si sono cimentati col genere operettistico. In Francia Camille Saint-Saëns con Gabriel de Vergy, Jules Massenet con l'adorable Belle Boule, Emmanuel Chabrier con Fish Ton Can e L'Étoile. E in Italia, oltre al già citato Leoncavallo, troviamo Pietro Mascagni con il Sì. Sì è la soubrette stella delle Folies Bergère. Deve il suo soprannome al fatto di non dire mai no a nessuno. Per entrare in possesso di un'eredità, Luciano, duca di Chablis, deve sposarsi. Propone quindi a Sì di sposarlo. Poi, dopo aver ottenuto il denaro e prodotto le prove di un tradimento, potranno divorziare. Ma nella storia si intromette anche Vera, innamorata del duca, che cerca di scoprirne i piani. Capita allora che, mentre il duca si innamora di Vera, si provi per la prima volta un autentico sentimento per il marito. Ma per la soubrette non c'è speranza. Luciano ama Vera e a Sì non resta che tornare alle Folies Bergère. Ascoltiamo l'aria e il duo.
Non danze che ci danno un idolo, prove la ispirate quasi sempre un animale.
E suggerisce,
lo scimmiotto del Brasil ci dà la chiave di una curva disinvolta agilità.
Bravo!
Siamo quasi giunti al termine del programma. Abbiamo parlato dell'operetta e delle sue varie declinazioni anche in riferimento ai territori in cui sono nate. Abbiamo ascoltato brani, alcuni poco noti, ma non possiamo chiudere senza sentire un paio d'arie da quella che si può definire la regina dell'operetta. Dalla Vedova Allegra di Franz Lehár ascoltiamo prima l'aria È scabroso le donne studiar e poi concludiamo col suo famoso valzer. Da Giorgio Moncagatta, un buon ascolto.
Con le donne, come agi state a sentire? Se non tutti hanno le gonne, avere gola perciò. Per avere dalle donne fedeltà come si fa? È una scienza inesplorata che un sistema interno dà. Vuol essere seguita, sì, così, 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 è sempre accarezzata. Così, 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 un'altra comandata, sì, così, così, così. E se bisogna stuzzicata, sì, così.
È scabroso le donne studiò.
Donne, donne.
Che l'uomo la disperazione.
Donne, donne.
Nel cuore il mistero e se sono.
Donne, donne.
Quante donne
desidere. Donne, donne.
Che l'umilta il visito tocce.
Donne, donne.
Dallo sguardo più dolce del me.
Donne, donne.
Donne, donne,
donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne,